Benvenute e benvenuti a STEM Tower Podcast, un progetto finanziato nell'ambito di STEM Università 2024 dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi ascoltiamo Quando il mondo si muove e noi con lui, a cura dei docenti del corso di Neuroscienze.
Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita, quella sensazione straniante che dura solo un attimo. Sappiamo che qualcosa si sta muovendo, ma non sappiamo ancora che cosa.
Eh già, immagino di essere seduto su un treno fermo. Guardi fuori dal finestrino. Accanto a te, lentamente, un altro treno comincia a muoversi. Per un istante non sai più se sei tu a partire, oppure se è il mondo accanto a te a scivolare via. È un istante brevissimo. Ma in quell'istante c'è un problema serio che il nostro cervello deve risolvere ogni volta che ci muoviamo. Come fa il cervello a stabilire con certezza se siamo noi a muoverci?
Di istinto verrebbe da rispondere «basta guardare».
Sembrerebbe, ma non è così. Di solito pensiamo che percepire sia un'operazione immediata. Apriamo gli occhi, guardiamo e il mondo ci appare. Ma la percezione del movimento del proprio corpo, gli scienziati la chiamano self-motion, non funziona così, perché nessun singolo senso, da solo, ci dà una risposta affidabile. Il sistema visivo, ad esempio, registra il cosiddetto flusso ottico. È lo scorrimento delle immagini sulla retina quando ci spostiamo o quando qualcosa si sposta attorno a noi. Il problema è che il flusso ottico, da solo, è ambiguo. Le immagini si muovono allo stesso modo, sia che ci stiamo muovendo noi, sia che si stia muovendo un altro treno accanto al nostro.
Quindi gli occhi ci dicono che c'è movimento, ma non possono stabilire se siamo noi a spostarci oppure ciò che ci circonda.
Proprio così. Ed è qui che entra in gioco un secondo sistema. Il sistema vestibolare, nell'orecchio interno, fornisce un secondo tipo di informazione. Rileva le accelerazioni del nostro corpo, sia le rotazioni della testa, sia gli spostamenti lineari. Anche questo segnale, però, non basta da solo. In certe condizioni, il sistema vestibolare non riesce a distinguere bene un'inclinazione della testa da un'accelerazione vera e propria.
A questo punto sembrerebbe che nessuno dei due sistemi possa darci, da solo, una risposta definitiva.
Presi singolarmente, no. Quindi abbiamo due fonti di informazione, entrambe utili, ma entrambe insufficienti se prese singolarmente. E a volte, come nell'episodio del treno, i due segnali raccontano storie diverse. In quel caso il cervello non può limitarsi a sceglierne uno. Deve metterli insieme.
Ma come li mette insieme? E soprattutto, a quale dei due decide di dare più fiducia?
È esattamente questo il fenomeno studiato dalla neuroscienziata Dora Angelaki. Nei suoi esperimenti, animali addestrati dovevano indicare la direzione del proprio movimento, avendo a disposizione, di volta in volta, solo il segnale visivo, solo quello vestibolare, oppure entrambi insieme. Il risultato è che il cervello non si limita a fare una media qualsiasi tra i due segnali.
Quindi non basta sommare le due informazioni o cercare un compromesso a metà strada?
No. Ti faccio un esempio. Se chiediamo a due persone di stimare quanto è lontano un oggetto e una delle due ci vede molto bene mentre l'altra ci vede poco, non prendiamo semplicemente la media delle loro risposte. Diamo più peso, istintivamente, alla stima di chi ci vede meglio.
In pratica, la stima più affidabile conta di più nella decisione finale.
Esatto. Il cervello fa qualcosa di molto simile con i segnali visivo e vestibolare. Non si limita a registrarli, ma stima anche quanto ciascuno sia affidabile in quel preciso momento, quanto è nitido, quanto è disturbato, e sposta il peso della decisione verso il segnale più affidabile. In piena luce, per esempio, il flusso ottico è un'informazione molto precisa e il cervello vi si affida maggiormente. Al buio, o quando la scena visiva è confusa, la stessa informazione visiva diventa inaffidabile. E il peso della decisione si sposta verso il segnale vestibolare, anche se, in condizioni normali, quest'ultimo da solo sarebbe meno preciso.
Quindi non esiste un segnale sempre dominante. Quello più utile cambia in base alle condizioni.
Proprio così. Questo modo di combinare più fonti di informazione, pesandole in base a quanto sono affidabili momento per momento, è lo stesso principio su cui si basa il calcolo delle probabilità quando si devono unire più misure incerte. Non tutte le informazioni contano allo stesso modo, contano in proporzione a quanto ci si può affidare di ciascuna.
È interessante, un principio che usiamo per combinare misure incerte e anche alla base di un'esperienza quotidiana come percepire il nostro movimento.
E questo processo si vede già nell'attività dei neuroni. Le registrazioni dell'attività cerebrale hanno mostrato che questa integrazione avviene già a livello di singoli neuroni, in due aree della corteccia coinvolte nell'elaborazione del movimento visivo e spaziale. Una scoperta interessante è che, in queste aree, esistono neuroni che rispondono in accordo sia al segnale visivo, sia a quello vestibolare, quando i due indicano la stessa direzione di movimento, e altri neuroni che invece rispondono in modo discordante ai due segnali. I primi sembrano contribuire a una stima più precisa di quanto ci stiamo muovendo noi. I secondi sembrano invece utili proprio per accorgersi che qualcosa, nel mondo, si muove per conto suo, indipendentemente da noi.
Quindi il disaccordo tra i segnali non è soltanto un problema. Può servire a separare il nostro movimento da quello del mondo esterno?
Sì, esatto. In altre parole, il cervello costruisce contemporaneamente due risposte diverse. Quanto mi sto muovendo io e quanto si sta muovendo ciò che è attorno a me. Questa costruzione, però, non riparte mai da zero a ogni istante. Il cervello si basa anche su ciò che si aspettava di percepire, sulla base dell'istante precedente.
Quindi ogni nuova informazione viene confrontata con una previsione costruita un attimo prima.
Sì, se la nuova informazione conferma l'aspettativa, la percezione resta stabile e non ce ne accorgiamo nemmeno. Se invece la informazione nuova contraddice l'aspettativa, come quando un treno accanto al nostro comincia a muoversi, il sistema deve fermarsi un istante e ricalcolare, dando più o meno peso ai diversi segnali. Ed è proprio in quell'istante di ricalcolo che percepiamo l'ambiguità, la sensazione di non sapere più chi si sta muovendo.
Ed è proprio ciò che accade sul treno. Per un momento quello che vediamo non coincide più con ciò che ci aspettavamo.
Esattamente. Da qui possiamo fare un passo in più, verso un problema collegato. Come facciamo a sapere dove ci troviamo nello spazio?
Il modo in cui percepiamo il movimento diventa quindi anche la chiave per capire dove siamo?
Proprio così. Anche in questo caso, il primo passo è capire come ci stiamo muovendo. Solo dopo aver risolto questo problema, il cervello può aggiornare, momento per momento, la nostra posizione e il nostro orientamento nello spazio circostante. Un po' come un navigatore che ricalcola continuamente la rotta man mano che ci si sposta, invece di scattare una singola fotografia della posizione.
Quindi la nostra mappa dello spazio non è fissa, cambia mentre ci muoviamo.
Sì. Per questo la rappresentazione dello spazio, nel cervello, non è mai una fotografia immobile. È il risultato di un aggiornamento continuo, costruito integrando più segnali sensoriali nel tempo. E allora il punto è questo. Capire come percepiamo il movimento significa capire un meccanismo di fondo, l'integrazione di più segnali, pesati in base a quanto sono affidabili in quel momento, su cui si basa anche la nostra capacità di orientarci nello spazio. E questo significa anche riconoscere che il cervello non fotografa semplicemente il presente. Costruisce continuamente un accordo tra ciò che si aspettava e ciò che riceve davvero.
Questo confronto tra aspettativa e nuova informazione riguarda soltanto il movimento e l'orientamento?
No. Un meccanismo per certi versi simile è osservabile anche nell'apprendimento. Molto spesso, quando uno studente dice «non ho capito», il problema non è la mancanza di informazioni, è che la sequenza si è interrotta. Un passaggio non si è agganciato bene a quello precedente e la nuova informazione non ha trovato un'aspettativa a cui integrarsi.
Quindi lo studente può avere davanti tutte le informazioni, ma non riuscire a costruire il collegamento che dà loro senso.
Eh già, il senso semplicemente non si è potuto costruire.
E allora insegnare significa anche preparare la sequenza, perché ogni nuovo passaggio possa agganciarsi a quello precedente.
Forse il compito della didattica non è soltanto spiegare meglio i contenuti. È costruire, con la stessa cura con cui il cervello costruisce lo spazio, il tempo della comprensione. La sequenza di aspettative e conferme attraverso cui l'informazione diventa, istante dopo istante, conoscenza stabile.
Avete ascoltato STEM Power Podcast. Grazie per essere stati con noi e non perdetevi la prossima puntata.